Geronimo. Storia e memoria con Claudio Visentini.
Signori, io non credo ai mostri, però sono convinto che gli uomini siano responsabili di azioni mostruose. Cos'è che ha trasformato quest'uomo comune in una persona capace di mandare centinaia di migliaia di bambini alla morte e poi tornare a casa tutte le sere e dare un bacio della buonanotte ai suoi figli? Un essere umano come tutti noi.
È un passaggio dal film di Eichmann Show, che sarà nei cinema in occasione del Giorno della Memoria. Il Giorno della Memoria fu istituito dall'Organizzazione delle Nazioni Unite 10 anni fa, nel 2005. Da allora, le vittime della Shoah si ricordano il 27 gennaio, anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz. Ma oggi vogliamo celebrare il Giorno della Memoria 2016 raccontando una storia diversa. Una storia di coraggio da parte delle vittime, che trovarono la forza di ribellarsi ai loro persecutori. È la storia dell'operazione Anthropoid, quando un piccolo nucleo di uomini, decisi a tutto, riuscì a uccidere il potente e temuto governatore della Boemia e Moravia, il braccio destro di Himmler, la SS modello, Reinhard Heydrich. Dopo un breve stacco musicale, insieme ai nostri ospiti, racconteremo nel dettaglio quel che accadde nel 1942, nella Praga occupata dai nazisti. Nel 1942 Reinhard Heydrich è una delle personalità più in vista del Terzo Reich, ma alle spalle ha un percorso tormentato, con molte zone d'ombra. Nato in una famiglia della piccola borghesia, cresce nella Germania di Weimar, impoverita economicamente e umiliata sul piano internazionale. Heydrich cerca di eccellere in ogni ambito, a cominciare dalla scuola e dallo sport. Ma è un ragazzo diverso dagli altri. Gli si rimprovera un antenato ebreo, che forse non è mai esistito, ma che costituirà uno dei crucci della sua vita. Inoltre è deriso per la sua voce stridula e non a caso, anche all'apice del potere, ridurrà al minimo i discorsi pubblici, come questo.
Herr Staatspräsident, mit herzlichen Dank nehme ich diesen so vollkommen ausgestatteten Zug als Geschenk Böhmen und Mähren an den Führer entgegen.
Nel 1922 l'arruolamento in marina come allievo ufficiale sembrò la collocazione migliore per Heydrich, ma nel 1931 fu congedato dopo uno scandaloso processo con l'accusa di aver infranto una promessa di matrimonio. Al culmine della Grande Depressione, Heydrich si trova in mezzo a una strada. Comincia allora il suo avvicinamento al movimento di Hitler. Presto Heydrich si lega a Heinrich Himmler, del quale diventa un protetto, e alle SS, le guardie del corpo di Hitler, i fanatici custodi dell'ideologia nazista. In particolare Heydrich si occupa dei servizi segreti delle SS e per questa via acquista un potere crescente. È intelligente, astuto, calcolatore. Sa raccogliere informazioni su amici e nemici e usarle con pari spregiudicatezza. È soprattutto energico e determinato, con grandi capacità organizzative. Professor Marco Cuzzi, Università di Milano. Nonostante il suo aspetto monolitico, il nazismo fu sempre tormentato da continue lotte di potere. Qual era il ruolo di Heydrich e delle SS?
Ufficialmente le SS erano nate nel 1923 come guardia del corpo del Führer. Poi quando Himmler ne diventa il capo nel 1929, le trasforma rapidamente nella guardia del movimento nazista, una sorta di milizia pretoriana del futuro del regime. differenziandole tra l'altro dalle plebee, chiamiamole così, turbolenti, camicie brune, le SA, che avevano aiutato Hitler ad rafforzarsi nelle piazze, insomma, contro gli avversari. Nel corso degli anni le SS poi sarebbero diventate un potere autonomo nel Reich, pari di altre lobby interne, come l'esercito, la grande industria, i residui del conservatorismo, che sopravvissero soprattutto al ministero degli esteri, ai ministeri economici, lo stesso apparato burocratico del partito. Ognuno di questi era una lobby e anche le SS lo diventano. Nel corso poi del conflitto Himmler avrebbe ulteriormente articolato questi suoi pretoriani, direi in almeno 5 ruoli differenti. Chiaramente rimangono i guardiani della rivoluzione, quindi nelle grandi manifestazioni organizzate dal regime, diventano però anche forza di polizia e di repressione, trasformandosi nel braccio armato della Gestapo, diventano coordinatori e in parte esecutori dello sterminio degli ebrei, diventeranno truppa d'élite con le Totenkopf e poi le Waffen-SS all'interno proprio delle forze armate, e anche diventano un centro mistico iniziatico, le note passioni esoteriche di Himmler, il famoso castello di Wefelsburg, l'Ane Erbe e questi, diciamo, aspetti di nazismo magico. In qualche modo Himmler sperava di trasformarle in una sorta di nuovi cavalieri teutonici, quindi tanti ruoli.
Lei ha menzionato il ruolo della SS nel genocidio degli ebrei d'Europa. Heydrich, il nostro protagonista, è stato spesso considerato il regista della famosa riunione di Wannsee del 20 gennaio 1942, quando sarebbe stata decisa la cosiddetta soluzione finale della questione ebraica. È così?
Sì, assolutamente. Si può definire sicuramente l'architetto, come lei ha detto, del genocidio attraverso quella riunione, la nota riunione di Wannsee del 20 gennaio del 42, ma è anche qualcos'altro, è l'archetipo dell'uomo nazista, così come l'aveva immaginato Hitler, o almeno così appariva, cioè giovane, era nato nel 1904, elegante, freddo, spietato, colto, però aggiungiamo calcolatore, ambizioso, cinico e con anche una certa propensione al ricatto. Attraverso queste caratteristiche lui è sicuramente uno dei principali uomini all'interno del Terzo Reich.
Nel settembre 1941 Heydrich viene messo a capo del protettorato di Boemia e Moravia, che era quello che restava della povera Cecoslovacchia, abbandonata nel 1938 con gli accordi di Monaco e poi invasa dai nazisti. Marco Cuzzi, come se la cava Heydrich in questo ruolo? Come governa il paese, il protettorato?
Mi verrebbe da dire che se la cava bene, bene dal punto di vista del regime nazista, perché riesce a sfruttare in modo assoluto, direi proprio all'osso, il protettorato. Si pensi alla Skoda, la Skoda produrrà armi e altro materiale pesante solo e esclusivamente per tutto l'impero nazista. Anche dal punto di vista repressivo e delle deportazioni, diciamo che il protettorato di Heydrich rappresenta un po' il tragico fiore all'occhiello dell'impero. La storiografia non ha ancora chiarito quale sarebbe stato il destino del protettorato. Probabilmente nel Terzo Reich c'era molta confusione circa il futuro del protettorato, ma è probabile immaginare un protettorato annesso definitivamente al Reich. Quindi Heydrich cerca di preparare il terreno di questa futura annessione. Come? Innanzitutto imponendo l'ordine, e lo fa in modo brutale, spietatissimo, e poi riducendo molto il potere locale, ovvero sia quel governo di Emil Acha, che è questa tragica figura di collaboratore ambiguo, e che con questo presidente dello Stato del protettorato di Boemia e Moravia, questa è la sua denominazione, che di fatto viene esautorato dalle sue già limitate prerogative. Alla fine cosa si può dire? Che Heydrich nei confronti della Boemia e Moravia ha un rapporto da colonizzatore brutale e violento, e il risultato lo dimostrerà proprio questo suo ultimo rapporto che manderà a Berlino, lo dirà, lo ammetterà lui stesso, il risultato è una sostanziale assenza di sostegno da parte della popolazione, nella migliore delle ipotesi fredda, nella peggiore ostile. D'altronde non ci si dimentichi che il protettorato della Boemia Moravia è l'unico territorio occupato dai nazisti dove il capo supremo, in questo caso il protettore Heydrich, viene ammazzato, e l'uccisione di Heydrich è la dimostrazione che quel comando aveva sicuramente, come noto, appoggi, sostegni, fiancheggiatori all'interno della società boema. quindi gente esasperata da questo brutale dominio dell'Henker von Prag, del boia di Praga, Heydrich.
Proprio la brutale efficacia di Heydrich nel gestire il protettorato di Boemia e Moravia toglie sempre più spazio d'azione al governo in esilio, guidato dal presidente Benesch. I tedeschi, nel frattempo, con l'operazione Barbarossa hanno invaso anche l'Unione Sovietica e sembrano vicini al controllo totale sull'Europa. È necessario ridare fiducia a chi si oppone al nazismo, con un gesto clamoroso. Per questo un comando viene paracadutato in Boemia con la missione di uccidere Heydrich, con l'aiuto della Resistenza ed intesa con il governo inglese. È l'operazione Anthropoid. In greco vuol dire dall'aspetto umano, come dire che Heydrich, di umano, aveva solo l'aspetto. Alla vigilia dell'attentato, Heydrich si prepara a un importante viaggio nella Francia occupata. Si pensa a lui per stroncare la resistenza dei partigiani francesi, applicando su più larga scala i metodi messi a punto nell'Europa dell'Est. La sera prima dell'attentato, a Praga, Heydrich assiste a un concerto dove si eseguono musiche del padre Bruno, musicista di modesto talento. È un altro risarcimento morale per le umiliazioni patite in gioventù. La musica è la massima espressione della produzione culturale della razza tedesca, spiega Heydrich al pubblico. Giunge infine il giorno dell'attentato, quel mercoledì 27 maggio 1942. Heydrich vive con la famiglia in un castello alla periferia di Praga, protetto dalle SS, ma ogni giorno si reca in città su una normale Mercedes, senza scorta. È coraggioso sino all'incoscienza, ma soprattutto vuole mostrare che non ha nulla da temere, che i boemi sono con lui o quantomeno lo rispettano e lo temono. Gli attentatori lo attendono nel quartiere di Lieben. Quando l'auto rallenta per affrontare una curva, lo slovacco Josef Gabčík lascia cadere l'impermeabile dal braccio, rivelando il mitra nascosto. Preme il grilletto, ma si sente solo un rumore metallico. Il suo mitragliatore Sten si è inceppato. Heydrich potrebbe fuggire, ma di nuovo lo tradisce la sua convinzione di essere onnipotente. Ordina all'autista di fermarsi ed estrae la pistola. Non si è accorto, però, della presenza dell'altro attentatore, il ceco Jan Kubisch. Kubisch ha così il tempo di gettare una potente bomba che esplode contro la fiancata dell'auto. Lo scontro a fuoco continua, gli attentatori fuggono e solo allora Heydrich si rende conto di essere stato ferito e si fa portare all'ospedale. Nonostante le cure, le sue ferite si infettano per il contatto coi crini di cavallo del sedile sventrato della sua Mercedes. Il 4 giugno 1942 il boia di Praga muore. Il funerale di Stato, la più spettacolare cerimonia funebre mai tenutasi nel Terzo Reich, si svolge a Berlino, alla presenza dei maggiori gerarchi nazisti. Nei loro discorsi Hitler e Himmler celebrano Heydrich come il nazista perfetto.
Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei Heinrich Himmler sagte in seiner Gedenkrede: Reinhard Heydrich packte alle Maßnahmen und Handlungen, die er traf, als Nationalsozialist und SS-Mann an. Für alle Deutschen wird er als Blutzeuge ein Mahner sein, dass Böhmen und Mähren deutsche Reichslande sind und bleiben werden, wie sie es von jeher waren.
Gli attentatori in fuga si nascondono nelle catacombe della chiesa dei Santi Cirillo e Metodio, protetti dai religiosi. Solo dopo diversi giorni saranno scoperti, grazie a un traditore. 800 tedeschi vanno all'assalto della chiesa, sparano, lanciano bombe e inondano la cripta con l'acqua. Ma occorrono ben 8 ore per superare la resistenza degli attentatori, che si suicidano con l'ultima pallottola rimasta, prima di cadere nelle mani dei tedeschi. Nel frattempo, i nazisti hanno già cominciato la loro terribile vendetta contro la popolazione. Professor Francesco Caccamo, Università di Chieti. Il giorno dopo i funerali di Heydrich, il villaggio di Ledica viene cancellato dalla faccia della terra. Tutti gli uomini sotto i 16 anni sono fucilati sul posto, donne e bambini finiscono nei campi di concentramento. L'attentato a Heydrich comportò un prezzo pesante per la popolazione civile.
Il prezzo fu altissimo in riferimento alla repressione posta in essere dal regime nazista è nota come Heidriachada nella storiografia, nel discorso anche pubblico ceco. L'episodio più noto è quello della distruzione di Lidice, al quale poi sarebbe seguito a distanza di qualche giorno la distruzione di un altro villaggio, quello di Lejaki. Complessivamente si parla di circa 1585 persone giustiziate e poi però altre migliaia di persone mandate nei campi di concentramento e liquidate in tempi molto rapidi, per cui si arriva a questa cifra di circa 5000 persone.
Si sapeva che questo sarebbe successo e dunque era davvero necessario uccidere Heydrich, e gli storici cecoslovacchi come hanno valutato questo attentato?
Questo è un problema che si pone nei confronti ovviamente di qualsiasi forma di resistenza di fronte all'occupazione. La resistenza ha un prezzo, c'era una consapevolezza del fatto che l'attentato alla massima autorità del protettorato di Boemia e Moravia, uno dei principali esponenti e quindi in generale del sistema di potere nazista, avrebbe comportato delle contromisure durissime. Lo stesso Beneš, il presidente in esilio cecoslovacco, esita a lungo prima di risolversi a innalzare il livello dello scontro su questo piano, e poi le sue decisioni trovano una resistenza, delle obiezioni da parte degli esponenti della resistenza interna. E quindi c'è questa grande repressione, oltretutto questa grande repressione porta anche di fatto a un completo annichilimento della resistenza interna. Sulla memoria dei paracadutisti cala l'oblio gradualmente. Il primo a non avere l'interesse a sottolineare questo ruolo dei paracadutisti era lo stesso Beneš, che voleva far apparire l'attentato a Heydrich più come un risultato di una resistenza interna piuttosto che di un gruppo di militari inviati dall'estero, ovviamente con il sostegno degli inglesi. Poi, con la fine della guerra, con l'avvento al potere del regime comunista in Cecoslovacchia, chiaramente i comunisti non avevano il minimo interesse a valutare, a far apprezzare il ruolo compiuto dalla resistenza estera dell'occidentale. Il loro interesse era chiaramente tutto quello di esaltare il ruolo della resistenza comunista e dei partigiani e dell'appoggio dell'Unione Sovietica, che in questo caso non era inesistente. Questo ci spiega come mai, più o meno fino all'89, in patria è stato dato a questa vicenda importantissima un rilievo assolutamente minimo. Anche qua, ecco, non si può generalizzare. Durante il periodo di apertura degli anni 60, poi culminato nella Primavera di Praga, c'è una riscoperta nel discorso pubblico, nel discorso storiografico di questa vicenda, però possiamo dire che rimane molto sottotono l'attenzione nei confronti dell'attentato a Heydrich. Bisogna aspettare l'89 perché ci siano dei cambiamenti.
Professor Francesco Caccamo, abbiamo visto che sul breve periodo l'attentato a Heydrich ebbe conseguenze tragiche per la popolazione, ma che cosa significò sul lungo periodo, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale?
L'attentato certamente fu uno dei momenti che portarono a un aggravamento del clima nei rapporti tra i cechi e il mondo tedesco, e in particolare tra i cechi e i tedeschi di Boemia e Moravia, i cosiddetti tedeschi dei Sudeti. E in questo senso è uno degli elementi che poi contribuisce a spiegare, ed è stata anche utilizzata per giustificare, l'espulsione dei tedeschi dei Sudeti dalla Cecoslovacchia dopo la Seconda Guerra Mondiale.
Il governo in esilio di Beneš, prima dell'attentato, cercava un riconoscimento internazionale e il rigetto completo degli accordi di Monaco del 1938 da parte, per esempio, dell'Inghilterra. Ci riuscì grazie a questo attentato?
Sì, certamente l'attentato permise al governo cecoslovacco in esilio di ottenere molto credito in Occidente, e ottenere una legittimazione, e fu proprio determinante perché gli inglesi proclamassero la non validità della conferenza di Monaco e il ritorno alle frontiere del 1938. Fino a questo momento Beneš e i suoi collaboratori avevano ottenuto il riconoscimento del governo cecoslovacco in esilio, avevano per la verità dovuto patire a lungo, avevano dovuto aspettare in sostanza l'invasione dell'Unione Sovietica nell'estate del 1941, però adesso c'è questo elemento che era decisivo. Per Beneš il problema non era semplicemente quello di ottenere un riconoscimento della validità della causa cecoslovacca, ma soprattutto quello di ottenere la promessa del ritorno alle frontiere del 1938 alle frontiere precedenti di Monaco, e sempre altri successi furono conseguiti all'indomani dell'attentato. Ad esempio, gli Stati Uniti, che fino a questo momento non avevano neanche dato il riconoscimento al governo cecoslovacco in esilio, lo concedono alla fine dell'ottobre del 1942.
Concludiamo con alcuni suggerimenti di lettura questa puntata di Geronimo Storia, condotta da Claudio Visentin, che potete come sempre riascoltare in podcast e sul nostro sito. Il testo più recente e approfondito sul tema è di Callum MacDonald, Operazione Anthropoid, l'attentato a Reinhard Heydrich, il boia di Praga, Giunti editore. Di grande interesse anche la ricostruzione di Laurent Binet, Il cervello di Himmler si chiama Heydrich, pubblicato da Einaudi. Considerate anche Heydrich e la soluzione finale, la decisione del genocidio, di Edward Husson, ancora per Einaudi. Una vicenda romanzesca come l'operazione Anthropoid ha naturalmente attirato l'attenzione dei registi. Hollywood sta preparando il film Anthropoid con attori di grido. Se volete andare sul sicuro, scegliete però Il principio superiore, raffinato film cecoslovacco del 1959. Più popolare e con qualche licenza storica è invece Operation Daybreak del 1975.
We intend to parachute you back into Czechoslovakia to assassinate Heydrich.